Allora, ti vedo sfogliare uno dei quaderni in cui hai incollato per tanti anni le recensioni del Corriere di tanti spettacoli importanti. Ne abbiamo parlato per un'intera audioserie. Io li sento un po' non miei, ma insomma li sento
Beh,
vicini,
sono
li
assolutamente
conosco, li
tuoi,
ho
sì.
sfogliati. Sono stata anche attenta a cercare di non fare dei danni, perché appunto sono fragili, preziosi.
Fanno anche un bel rumorino,
Fanno quel
sempre,
rumorino lì della cocoina che li rende
no?
così particolari, perché vogliamo partire
Sì.
con
Dal 3
questa,
novembre 61.
il 3 novembre 61, perché la nostra prima donna di questa puntata dell'audioserie dedicata alle prime donne, soprattutto alle prime donne di Milano, parliamo di Ornella Vanoni. Cosa è successo in quel giorno?
Dunque, la sera del 3
Quella sera.
novembre 61 è andata in scena al teatro Odeon, che ancora esisteva, una commedia che si chiamava Idiote di Marcel Achard, che era un autore brillante francese, ma anche popolare in Italia, e fu il debutto di Ornella Vanoni, non in teatro, ma diciamo in prosa.
Allora, questa è la voce, o meglio, era nel 2023 la voce di Maurizio Porro in una delle conversazioni che ancora ricordo con grandissimo piacere, perché insomma parlare con Maurizio Porro è sempre non solo un piacere ma anche un onore, nelle puntate della audioserie che realizzammo Prime Donne, tutta dedicata alle grandi artiste che hanno fatto grande Milano e l'Italia attraverso il loro lavoro. Ci è sembrato utile, e fra poco vi daremo anche i dettagli, rimettere a disposizione, lo è già in podcast sui nostri archivi, ma insomma rimetterla sul sito di Radio Popolare fra poco, la puntata di Prime Donne di cui avete sentito l'incipit, in cui Maurizio, proprio a partire non solo dai suoi ricordi, ma anche da moltissima documentazione che negli anni ha raccolto, ci parlava di Ornella Vanoni e di quel suo debutto, perché in realtà il debutto non fu al Piccolo Teatro, fu quello all'Odeon. Buongiorno Maurizio Porro, è un giorno
Ciao Maria,
triste
buongiorno.
perché piangiamo Ornella, che tu conoscevi benissimo, io conoscevo un pochino. Oggi ci sarà il suo funerale, ma vogliamo anche ricordarla per le moltissime cose che ha fatto, compreso quel debutto.
Ma infatti questo è un lato che in genere viene sempre sottaciuto, dimenticato, rimosso o del tutto ignorato perché sono passati anni. Il 3 novembre, come dicevi tu, ha debuttato nell'Idiota, ma lei ha fatto tanto teatro, dopo l'Idiota ne ha fatto molte altre cose e sempre affermandosi come un'attrice brillante, spiritosa, quindi accanto alla carriera di cantante che andava alla grandissima c'era anche questa sua vitalità e curiosità di fare l'attrice. Ha fatto anche Rugantino, lei milanese doc, ha
Vero.
fatto Rosetta, che era più romana di così non poteva essere, eppure che René Giovannini, quando dovettero sostituire la Massari, la scelsero per fare Rugantino, andò in America, quindi un'esperienza importante, anche divertente, magari un po' lunga perché lei era abituata alle serate, quindi il teatro invece richiede la ripetizione, no? Come si dice in francese, le prove sono ripetizioni, e quindi quello era un po' faticoso. Però Ornella ha avuto una bella carriera teatrale, che poi è continuata. Io adesso ho citato le prime cose, ma potrei continuare: La fidanzata alle bersagliere, Amori miei, Romantic Comedy, e poi anche al cinema. Ha fatto un film di Tognazzi, tratto da un
Sì.
romanzo di Umberto Simonetta, che nessuno ricorda, si chiama Gli agiatori della sera, che tra l'altro trattava con molto anticipo il problema della terza età. E che sarebbe forse il caso anche di rivedere, non dico di rimettere in circolo perché ormai quello è molto complicato il cinema. Però insomma, voglio dire, ci sono delle tappe sue che non sono assolutamente ricordate. Certo, noi abbiamo incominciato, tu hai cominciato col Mamì, che va benissimo, anche se non è, come dicono tutti, una canzone della Mala, è una canzone
No,
dell'antifascista.
della resistenza. Infatti, quello è uno dei molti equivoci. Oggi ne ho sentite dire parecchie, dal fatto che Paolo Fresu suonerà il pianoforte, che è stata forse la migliore della
Ma anche
giornata.
Yaravello io ho sentito ieri,
Ecco,
il teatro di Yaravello, che quindi
certo,
sì, non è
vicino
lontano,
sulla
io sì.
costiera, sì, infatti, cioè, per cui non, però al di là del fatto che, ahimè, tutte queste cose la farebbero sorridere, sicuramente.
Perché sì,
mi
sì.
Mi ricordo veramente un umorismo, si dice ironica, ma aveva un umorismo potentissimo.
Ma
io mi ricordo,
no?
Cioè era molto più che semplicemente ironica, era proprio una che faceva delle battute soprattutto quando descriveva una situazione, un momento, delle battute da capottarsi, da ridere, almeno il mio ricordo è quello.
No, anch'io, infatti delle volte mi viene in mente la paragona Franca Valeri, perché
esatto.
Sono due, ovviamente sono due cose diversissime come tutti sappiamo, però per esempio la milanesità è quella, la caparbia è quella e lo humor a volte è quello. Perché sì. Quando lei parlava così anche ultimamente con Fazio, così sembrava un pochino quasi la parodia di Serena Snob, che si mette di Dior anche quando muore.
Esatto. Perdonateci, noi credo abbiamo entrambi un ricordo anche allegro di Ornella Vanoni, che pure ha attraversato delle fasi complicatissime della sua vita in tempi in cui non si facevano sconti nemmeno alle grandi artiste, no?
No, certo. Però è stata parte di quella Milano che oggi, almeno io, rimpiango moltissimo, che sia chiara, non esiste più quella Milano illuminata e illuministica dove lei ha vissuto, dove ha potuto così liberarsi di tante cose, perché è stata soprattutto una donna molto libera. Infatti non ha mai recitato sul palco del Piccolo, come molti hanno scritto.
Sì.
Ha solo cantato le canzoni
della Mala,
francesi, no, e anche quelle dei Giacobini.
Ah, sì,
però
vero,
il trailer è come se l'avesse diretto, se avesse avuto l'impatto primario della regia della sua vita, perché le ha insegnato la curiosità, la libertà, l'umanità, il senso del teatro, la ricerca. Questo lei lo diceva sempre, ho visto tutte le prove di Strehler, sono andata con lui a Parigi a vedere il Berlin Ensemble, quando innanzitutto era proibito farlo vedere in Italia, ma era una cosa fantascientifica. Quindi è stato più che aver fatto uno spettacolo, è stato un insegnamento, perché poi è durato per sempre.
Ecco, in particolare mi viene in mente che di solito quando le carriere sono così lunghe si fa molta confusione nella semplificazione dell'informazione. Tu giustamente hai rettificato alcune cose che insomma si dicono un po' così, diciamo col pilota automatico, e che sono necessariamente un po' imprecise. Strehler le insegnò il gesto, che diventò fondamentale anche nei suoi spettacoli musicali, cioè nei suoi concerti, nelle sue recital.
No, il gesto di stare in scena. Il suo primissimo concerto non fu il Gerolamo, fu l'Umanitaria, che era l'associazione milanese che aveva, allora non l'aveva già più, ma aveva il Teatro del Popolo che conteneva 2000 posti, e poi continuò comunque a essere un centro di cultura, di diffusione, una scuola di artigianato e di storia, eccetera. E lei fece nel 58 il suo primo concerto all'Umanitaria, quello sì, con le canzoni della Mala, e guarda caso coordinato e pensato da Paolo Grassi, quindi tutto è grazie, direbbe qualcuno.
Diciamo con lo stile della casa, ecco. Ti chiedo in ultimo, invece, facendo un grande salto, voi eravate veramente, tu sei stato amico di moltissime grandi artiste, ma l'abbiamo raccontato nella serie Prime Donne che vi invito a riscoprire, perché veramente è stata, per me è stata una bellissima esperienza parlare con Maurizio di solo alcune delle cose che sai e ricorda. Ma credo per gli ascoltatori anche sia stato un viaggio davvero interessante, che possiamo, grazie al podcast, vedi che ogni tanto le cose, le novità a volte invece ci vengono incontro, perché col podcast possiamo riascoltare Prime Donne ogni volta che vogliamo. Però quello che volevo chiederti è che, essendo tu davvero molto in confidenza con Ornella, ci puoi anche dire forse qualcosa di un pochino meno pubblico e meno legato appunto alla sua grande capacità anche istrionica in televisione ultimamente, nelle sue ultime apparizioni, rispetto a questi suoi ultimi anni, quelli della grande età.
Sì, ma secondo me aveva, come dicevi tu prima, uno spirito talmente raffinato e anche autoironico, non solo ironico, in cui si leggeva in controluce tutti i periodi brutti, le disperazioni che aveva passato, le depressioni, eccetera, però erano state come trasformate in qualcosa di, non dico di allegro, ma in qualcosa di armonioso, che facevano parte della vita, come lei questo lo diceva spesso.
Infatti,
l'ho vista tanti, sì, l'avevo conosciuta nel 75 quando faceva Amori miei a Milano, che era una commedia con Gianrico Tedeschi e Giulio del Prete, ma era già, sì, allora era più, ovviamente aveva un'altra età, quindi chiaramente si cambia, però questa dose di ironia, di guardarti sempre come se fossero sempre due facce unite, no? L'amaro e il brillante, l'amaro e il dolce, le ha un pochino sempre avute, e sicuramente come dicevi tu la gestualità, il modo di essere al mondo, non solo sulla scena, è stato insegnato da Strehler, che lei definiva sempre un genio. Così tu cur, quindi al di là della tempestosa relazione, delle scenate di gelosia, delle telefonate senza fine, appunto, l'aveva molto, ma molto impressionata. Quando abbiamo girato il documentario su Strehler al Piccolo Teatro, si capiva che quella era la sua casa. Quindi ieri le migliaia di persone che sono sfilate lì, non so se fossero consapevoli, ma entravano proprio dentro nella sua intimità, perché quel palco lì, che aveva calcato una volta sola, ripeto, e durante gli intervalli dei Giacobini, che era uno spettacolo lunghissimo, lei cantava le canzoni dei rivoluzionari francesi. Però davanti a quel palco lì c'era tutta la sua storia, la sua cultura, e quella Milano lì che appunto rimpiangiamo tutti e che naturalmente è irripetibile.
Naturalmente, e in realtà proprio la capacità anche di essere così, talvolta addirittura sarcastici su la vecchiaia, la morte, la malattia e tutto il resto, fa parte, è una forma di riservatezza che fa molto parte dello spirito di Milano, no? Cioè è un modo per non lamentarsi sostanzialmente, è un modo per, no?
Certo, ma infatti c'è proprio tutto un piccolo plotone di attrici milanesi in questo senso, che hanno quella cultura e quella ostentata riservatezza, direi con uno simbolo milanese, cioè dalla Valeri che ho già citato, alla Cortese, alla Melato, sono tutti personaggi che in qualche modo si danno la mano.
È vero. È vero, allora riscopriamo Prime Donne, l'audioserie di Radio Popolare che abbiamo realizzato nel 2023 insieme a Maurizio Porro, che saluto e abbraccio in questa giornata in cui ricordiamo Ornella Vanoni. Lo ringraziamo ancora una volta. Sul nostro sito verrà messa in evidenza proprio questa speciale puntata, era la numero 9, dedicata da Maurizio Porro in conversazione con me a partire dai suoi molti ricordi e dai suoi preziosissimi quaderni su questa grande artista. Risentirci, ciao Maurizio, ciao ciao.
Grazie, a presto, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già.
Eccomi!
Che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto. esisto, non esisto, non esisto.